Ora dobbiamo cominciare a parlare delle sei perfezioni. Ora vediamo se possiamo arrivare fino al punto per sentire la continuità, gli vari passi. Allora, prima di tutto parliamo adesso. Il primo passo che Atisha, quando ha scritto questo testo nell'undicesimo secolo, che si chiama La lampada che illumina il sentiero, questo lui era dall'India, veniva dalla tradizione di Nanda, questa università monastica che era cominciata nel VII secolo circa in India, e c'erano questi grandi studiosi ed eruditi. Adesso faccio uno dei miei pubblicità. Ci sono, se siete andati nei negozi, ci sono i CD per la mia raccomandazione Bodhicitta. Uno è il trekking verso Lhasa. In ottobre andiamo a Kathmandu, andiamo a Lukla e poi andiamo per 4 giorni, camminiamo e andiamo sulla grotta di Lhasa Parempoje, fare 5-6 giorni di ritiro. Cosa hai fatto? Ho fatto tutte e due, sì, lei ha fatto tutte e due. Lei può essere una pubblicità, dice, per noi. Sono 15 giorni, è veramente di base, è abbastanza intenso. È quello che noi camminiamo per 4 giorni, poi saremo 6 giorni a fare un ritiro a 4.000 metri e per raccogliere soldi per la grotta di Lhasa Parempoje, che è praticamente organizzata da sua sorella e dal fratello. E l'altro è il monastero di nel 2001 abbiamo fatto questo pellegrinaggio, tutti quanti sposti santi del Buddha, cominciando in Nepal, e poi questo Serge prende dei soldi per il Liberation Prison Project. Ne ho già fatti 16, non sono mai stanca di questo, perché è veramente straordinario andare a questi posti, perché sono dei posti veramente incredibili dove è stato Buddha, e il governo italiano si prende cura veramente. Cominciamo con Kathmandu, cominciamo sempre dal monastero di Lhasa Pakupan, e poi andiamo a Lumpini, dove Buddha è nato, siamo un giorno lì e ripristinato tutte quante le varie pratiche che si fanno in questi posti. Molte persone che vengono non sono buddiste, però in qualche modo amano, alle persone piace fare questo, hanno delle esperienze speciali, hanno dei sogni, cioè veramente. Poi prendiamo l'autobus per l'India, andiamo a Sravasti, che è circa 10 ore di viaggio. E ci sono, non è un posto dove ci vanno molti turisti, perché è dove il Buddha, dove ha trascorso tutte quante i suoi ritiri delle piogge. È un posto veramente molto speciale. Poi andiamo per altre 10-12 ore di autobus, andiamo a Kushina, dove Buddha ha lasciato il corpo, e passiamo un paio di giorni lì, e poi lì facciamo tutte queste puja, queste pratiche, abbiamo delle pratiche da fare insieme, e quindi è anche divertente comunque. Poi andiamo a Rajgir, dove, di cui abbiamo parlato, dove Buddha ha insegnato il sutta del cuore. Poi lì vicino c'è un posto che si chiama monastero di Nalanda, è grandissimo, è soltanto un piccolo parte che è conosciuto nel VII secolo, e quindi lì, e questo è con la crescita anche dell'Islam in India, e questo monastero in Nalanda c'erano gli yogi, Vajrayana e la tradizione di Nalanda, tutti quanti i testi dei grandi meditatori e studiosi, anche Atisha, sono coloro che i tibetani usano particolarmente, quelli, i monasteri di Nalanda, i pandita di Nalanda. E quindi Atisha è stato invitato dai tibetani, il buddismo era stato fiorito per un paio di secoli, poi Atisha è arrivato, era un grande studioso e yogi, e lui ha visto che il buddismo stava fiorendo, però c'era un sacco di confusione, e quindi lui ha scritto questo testo e voleva prendere i punti essenziali di tutto quanto il corpo di conoscenza. Alcuni studiavano, le persone che sono nel basic law del master, però alcuni hanno studiato per 20-30 anni nel monastero, tutte quante le letterature, tornando indietro, tutti quanti i commentari su questo grande compito di conoscenza, tutta questa conoscenza dell'insegnamento del Buddha. E quindi l'Amrim Atisha aveva fatto questo brevissimo testo, semplice, molto pratico, ha preso il senso di questi punti e l'ha presentato in un modo molto ordinato, in ordine per qualsiasi ricordo a livello dei discepoli, naturalmente, qualsiasi conoscenza particolarmente con la musica, per qualsiasi cosa, se volete avere l'esperienza della verità, la cosa cruciale è tutta quanta filosofia del Buddha, e spesso non pensiamo che la filosofia deve essere interiorizzata, è veramente sono i punti maggiori, principali, e questa è la nostra visione, veramente sono un approccio molto pratico, non praticate la filosofia, avete una mente molto aperta per tutte queste idee, non c'è l'idea, la seconda parte è che tutti quanti hanno un'aperta apertura, non c'è mai un risultato, e quindi questo è veramente nichilista in un certo senso, e questo non lo praticate, e quindi è ancora più strano, e quindi la nostra visione è la filosofia, e quindi e la visione buddista è completamente l'opposto, la filosofia per il Buddha deve essere attraverso la sua esperienza diretta, la sua scoperta, la scoperta sulla verità, e invece per la filosofia uno pensa che sono queste e queste idee, bisogna essere aperti, l'approccio buddista è qualcosa che si fa, un qualcosa che si può perché la sua esperienza diretta, la visione diretta del Buddha, della realtà. È veramente un approccio interessante. Il professor Jack Hawkins, uno dei professori principali, quando vivevo in India, abbiamo pubblicato uno dei suoi primi principali meditazioni sulla vacuità, e c'erano tutte queste tesi che erano noi abbiamo pubblicato, abbiamo lavorato con lui nell'anno 1992-83. Lui mi ha detto che lui ha cominciato il programma di studi di buddhisti nel 67, era questo corpo di studi, era la prima volta che era stata la prima volta che effettivamente era insegnato da una persona che era veramente buddista, e quindi e si sentiva inferiore. È veramente interessante questa cosa qua, perché la prima volta che era in Virginia, che era qualcuno che aveva praticato effettivamente noi, e in Atisha, quello che ha preso tutti questi punti, questo corpo di filosofia vastissimo, l'ha presentato e aveva un programma di avere l'esperienza, e quindi lui, il primo punto che lui ha menzionato, è messo insieme questa contemplazione, e che naturalmente si chiama meditare sulla perfetta rinascita umana, e quindi è semplicemente per fare delle ricerche, andate sul computer e guardate le cose, non soltanto 1% di presidiare, ho detto di presentare questo, e quando cominciare a dire, noi siamo uno di quelli, non siamo fortunati. Questa meditazione sulla nostra perfetta rinascita umana è un po' così, e quindi la Tisha aveva messo 18 punti, la prima è di contemplare tutti i vantaggi che noi abbiamo e tutti quanti gli svantaggi che noi non abbiamo, e la conclusione è che abbiamo questa preziosa rinascita umana come se noi avessimo vinto la lotteria, siamo 1% della terra, non siamo così ricchi, però siamo molto fortunati, naturalmente siamo che viene dal karma, quindi non abbiamo per scontato, la prima cosa è di essere energizzati e realizzare quanto siamo fortunati, non dobbiamo ringraziare qualcuno, Dio nell'universo, no, naturalmente la sua conclusione, il punto di essenza è questo, dal momento è di non sprecarla, quindi quando entriamo nel livello 1 del primo scopo della scuola elementare della pratica, ci porta tutte quante le essenze degli insegnamenti di Buddha dell'impermanenza, e quindi li mette in termini della impermanenza grossolana, che è sulla morte, per risvegliare la nostra sveglia, tutti quanti gli insegnamenti di Buddha sono sull'impermanenza, però ci mette a pensare alla morte, perché il suo programma è quello di aumentare il nostro risveglio, per particolarmente la rinascita umana, e poi in questo pacchetto come lui lo presenta, di pensare la sofferenza dei reami inferiori, veramente una cosa incredibile che non viene fuori tante cose. La Mazzappa Rinpoche, quando aveva cominciato a insegnare l'occidentale nel 1970-71, questo nel 70, quest'anno era il 50° anniversario, forse faranno grande parte a Copan di questi corsi per gli occidentali, E quindi la Mazzoppa è insegnante il primo nel 1970, e quindi mi ricordo il quinto o quarto quinto, lì poi ci ha cominciato a insegnare tutti questi testi, tutta questa letteratura riguardo ai rami veri, è vastissima letteratura, e dobbiamo ricordare una filosofia. Questa è la visione più filosofica dell'universo, del buddista, e questi sono analogici. Per quale motivo dobbiamo pensare alla sofferenza dei rami veri? Nel programma di Atisha era quello di dare la morte è definitiva, il momento quando questo non è sicuro. E quindi noi dobbiamo mettere in sé l'unica cosa che ci porterete con voi sono soltanto la virtù, non virtù, e quindi per svegliare la nostra sveglia, e quindi ci dice la rinascita, e quindi cerca di spaventarsi esattamente come il vostro dottore quando vi dice, vi fa vedere se le persone che hanno questo cancro nei polmoni avete lo shock nella vostra vita, e quindi noi dobbiamo ringraziare il dottore per questo, ma sentendo il riguardo ai rami inferiori è completamente una cosa stranissima per gli occidentali, le persone sarebbero andate, andavano via, è una cosa completamente peggio dei battisti fondamentalisti quando parlano di inferno, però questa è l'esperienza effettivamente degli yoghi, sono gli inferni caldi, gli inferni freddi, per spaventarti, per è quindi veramente scioccante sentire queste. L'anno scorso uno dei miei amici, John Jackson, insegna un corso di novembre, naturalmente tutto l'anno, però tradizionalmente c'è questo corso novembre che stava andando avanti dal 1970. L'anno scorso Rinpoche ci ha chiesto a John Jackson, noi siamo nati nell'anno della musica, lui non è uno che crea problemi, anche Trisha era nata nel 1944 e sono la io sono una persona che crea dei problemi perché sa che sono sagittario, forse per questo, comunque il punto è che John stava in meditazione e lui quando è incontrato adesso è un monaco e quindi lui gli ha chiesto alla Mazzoppa per favore di insegnare cosa non aveva mai insegnato nella sua vita, ha sempre meditato sull'Amri e quindi le persone hanno detto lui ha presentato l'Amri completamente in un modo tradizionale esattamente come lo dovrebbe fatto la Maiesce e quindi quando arriva in dettaglio su tutti quanti dei 60-70 persone se ne sono di cosa questa persona matta sta parlando, di cosa sta parlando, è veramente strano per noi, però il programma di Atisha era proprio per risvegliarci, naturalmente non vogliamo il cancro, non possiamo che sia una punizione, siamo contenti che ce lo dica, ma sentire che il Buddha andrà nei reami inferiori e soffrirà negli inferi è veramente al di là della ridicolo quando sentiamo questo, lo sentiamo come una punizione. Quindi questi sono reami di esistenza che sono negli stati freddi da questi esseri senzienti creati. È difficile perché non abbiamo una visione così. È veramente incredibile. E come detto, i reami inferiori sono l'espressione di questi tre veleni, di queste emozioni tossiche che abbiamo nella mente. Quindi, questo è il mio punto, quello è il mio punto, mi sto perdendo col mio punto. Dico, sto prendendo l'Alzheimer. Mi sta venendo l'Alzheimer, forse mi dimentico. Atisha agenda. Cosa perché menzionare? Because the package. Il monastero di Nalanda. Ma questo è Atisha, ecco perché il monastero di Nalanda. Comunque, Atisha, the lamp of the path. È semplicemente per menzionare il labrim. Agenda di Atisha. Non vi preoccupate, Precious Human Rebirth. Stavo riassumendo tutti quanti i vari punti. Non avevamo parlato di rami inferiori, no? E quindi, perché volevo tornare a un altro punto, quindi lui ha dato questi punti da rami inferiori, abbiamo detto questa energia, ci aumenta l'idea di non sprecare questa vita, quindi, e quindi, non ci è andato, per favore dammi, prendiamo rifugio per poter affidarci a Buddha. Quindi la combinazione dell'elementare, e quindi cominciamo a praticare cercando di vivere d'accordo alla legge del karma con l'elementare, perché nel 14 secolo la Maria Shenzhen ha fatto un po' di meditazione davanti a tutto quanto, e lui ha detto che era utile pensare come preparazione per la pratica e quello, i benefici dell'insegnante. Parlando molto a questo di cui parliamo, di questo, i benefici dell'insegnante. E quindi nel testo si parla, come ho detto, quando si parla della saggezza, quando sono diventata monaca, ho cominciato a editare certi libri, ho fatto toccare liberazione delle evidenze, sono arcane, complesse, è difficile. Quando ho detto non sapevo che cosa stava parlando la Masopa. Quindi questo testo è per avere le esperienze riguardo tutte queste cose in un modo essenziale. Quindi la cosa, questo insegnante, cosa vuol dire l'insegnante? Voglio parlare un po' con un modo molto semplice, un modo molto logico, non come insegnato nei testi, è molto complesso. E comunque, per quale motivo voi volete un insegnante? Di qualsiasi cosa, per qualsiasi cosa pensate, è completamente evidente. È completamente evidente. Da quando siamo nati non c'è assolutamente niente che noi abbiamo imparato, che non abbiamo imparato da qualcun altro. Cosa vuol dire? Questo è l'insegnante, qualcuno che vi mostra come fare le cose. È veramente molto chiaro, e naturalmente la persona che mostra è utile se sa quello che fa, se è un esperto. Se la vostra madre non è proprio l'esperto, non dobbiamo imparare, non impariamo a diventare mamme, anche delle persone così un po' smantrappane diventano mamme. Dunque, quello che noi facciamo, lo impariamo imparato da qualcuno che lo sa fare. Questo è come si impara, e questo è l'insegnante, è molto evidente, è la cosa più facile da capire. E quindi naturalmente nel nostro modo ordinario, nella scuola, nell'università, possiamo vedere la funzione di un bravo insegnante. E quindi prima di tutto l'approccio buddista, e particolarmente nel buddismo tibetano, nel modello Vajrayana, vediamo, non possiamo veramente andare molto lontano senza l'insegnante. Una delle domande principali che vengono chieste al maestro: ho bisogno di un maestro, ho bisogno di un maestro spirituale. È abbastanza curioso che, come ho detto, io non penso che possiamo niente, che facciamo qualcosa senza aver imparato da un insegnante, particolarmente quando c'è una intensa conoscenza. Anche non possiamo diventare Einstein a meno che siamo veramente intelligenti, non possiamo diventare come Einstein senza leggere soltanto guardando un libro. La stessa cosa anche imparare a suonare la musica, abbiamo bisogno di un detentore della conoscenza, Rixel, detentore della conoscenza. E quindi tutti quanti noi lo sappiamo questo. Dalla scuola, dall'università, molte persone si ricordano certi insegnanti, non solo dimenticano i benefici, il potere di quella persona nella nostra vita. Ecco perché è veramente molto a livello del cuore. E possiamo dire tutte quante le cose teoretiche, lo possiamo dire per quale motivo, come si fa a trovare un maestro giusto. La persona deve essere una persona che ha una conoscenza. Quindi comprendiamo che quando viene anche per alcune la scienza, matematica, musica, noi sappiamo che abbiamo dovuto avere un bravo insegnante. Cerchiamo. Non cerchiamo di prendere una qualsiasi persona, ma quando si parla di cose spirituali, siccome siamo un pochettino un po' infantili, non analizziamo bene le cose e non facciamo veramente una ricerca con diligenza, dobbiamo farlo, particolarmente nelle sempre cose spirituali, perché se qualsiasi cosa succede, fate qualsiasi cosa, è veramente giusto, non è corretto. Dovete fare particolarmente, come seguiamo le nostre emozioni, qualcuno dice è veramente carismatico, deve essere speciale, allora fantastico, wow, soltanto un sacco di spazzatura. Un esempio molto evidente: in America, in California, aveva un centro zen in Los Angeles, mi aveva invitato di andare lì e lui mi ha guardato nel video, l'ho insegnato, ho conosciuto questa persona e poi dopo un paio d'anni ho ricevuto delle email, mi è venuto a parlare, ho cominciato a vedere che era veramente molto strana, era veramente strano, e abbiamo cominciato a indossare che tipo di monaco sei, e lui non mi ha detto dove ha preso l'ordinanza, quindi l'ho accettato. E poi piano ho sentito che lui ha cominciato a scrivere che era veramente molto preoccupato, perché lui era completamente un bugiardo, demente, e lui diceva delle cose incredibili, Bibbia dice delle cose stupide, che aveva una moglie, aveva un marito, aveva dei figli, i genitori erano morti e continuamente mentava, era completamente pazzo e mentiva continuamente. E poi ha cominciato ad ascoltare i suoi video e non conosceva niente, aveva soltanto alcune parole, aveva un buon cuore, sì, aveva un buon cuore, però la cosa è che lui era molto carismatico, per cui alle persone piaceva molto, le persone hanno cominciato veramente a darlo a colore, hanno avuto i libri giusti, e lui era un bugiardo cronico ed era completamente afflitto, per cui a un certo punto ho scritto a tutti quanti i vari direttori, ho detto tutte qualsiasi cosa lui dicesse erano bugie. All'inizio non si poteva dire perché alle persone piaceva moltissimo, anche se dopo che l'ho mostrato per il suo beneficio anche quelle cose che lui diceva, io non sono nessuno, però lui diceva che aveva una speciale, io non sono nessuno, la mazzoppa mi dice di fare questo, però lui ha detto con persone che aveva la sua speciale discepola, dovevo andare in India a insegnare 500 persone e così, pensate a quante persone, era semplicemente completamente non senso, però aveva questo dono della parola, le persone credevano a quello che lui diceva. Questo è per aver detto la verità nelle vite passate, anche se lui aveva la tendenza a mentire, ma siccome era una persona carina, gentile, anche quando l'ho mandato a tutte quante le persone, al direttivo, ho detto lui dovete fare qualche cosa, e ho dovuto fare questo perché era completamente, è andato completamente contro, ha continuato, e molte persone hanno continuato, anche se ha visto che era completamente sbagliato, che era un bugiardo, continuamente lo sostenevano perché a queste persone piaceva. Per cui bisogna veramente stare molto attenti, analizzare molto bene, delle volte è veramente ovvio. Quindi questo è veramente cruciale, è ovvio. E quindi l'altra cosa, che cos'è il vantaggio in generale, possiamo vedere gli insegnanti, e quindi è un livello veramente umano, tutti quanti moriamo per avere l'amore, è vero o no? E quindi se voi volete che qualcuno diventi un insegnante, sembra molto strano, ascoltate, voi scegliete il maestro. Non è che vi prendono per il naso e vi dicono vieni qua, voi dovete scegliete, voi dovete analizzare e voi scegliete e dovete avere fiducia che questa persona è valida, dovete avere la fiducia che dovete avere fiducia nei suoi consigli, sempre. È molto importante. Guardate, comprendere questo quando ero molto radicale di sinistra, ho veramente realizzato che dovevo fare il lavoro me stesso, dovevo essere indipendente, devo farlo. Quindi il pensiero di avere qualsiasi insegnante voglio imparare per conto mio. E quindi questo concetto di essere indipendente, di essere autonoma, devo decidere, io devo farlo, devo seguire quello che le persone dicono. Non voglio, è veramente un punto diciamo fondamentale da attraversare. Mi ricordo quando ero femminista ed ero nella politica dei femministi, ero per un anno, sono stata in New York per un anno e facevo le arti marziali e volevo fare la arte marziale in un dojo femminile, avevo 30 anni avevo 32 anni, volevo un dojo per le donne, l'ho trovato vicino a Wall Street con tutte queste lesbiche, anche io ero lesbica, ho buttato via i ragazzi, per cui mi ricordo, sapete la parola dyke, erano tutti quanti, e praticamente era la palestra per le lesbiche, noi andavamo fuori, era il tempo in cui dove c'erano tutti quanti i bar dei gay, era per il movimento, era molto forte, all'angolo di ogni strada c'era questo yes. Ci sono queste persone che si stanno tutti i giorni imbalsamate, queste artisti di strada. Oh, c'era un bar con tutti questi gay fuori. Mi ricordo, era veramente un bellissimo periodo. Non mi ricordo che lì ho pianto per un sacco di anni. E poi dopo ho ottenuto il quarto danni. E quindi ho deciso, non potevo continuare a parlare dei diritti umani, conscientemente volevo trovare un dojo di karate che insegnasse lo stesso stile. Ho trovato un altro imbevo, però c'era un insegnante uomo e ho cominciato, buono fare, quindi ero un bravo insegnante, per cui ho detto sono il quarto dan, non so che colore fosse, e quindi alla fine dice tu Romina devi tornare all'inizio, devi tornare alla cintura bianca. Io ero veramente, veramente scioccata e offesa, però ho pensato a questo e questa è la prima volta che ho avuto il riconoscimento che hai bisogno di un insegnante appropriato, corretto, semplicemente per il karate. E quindi per un anno ho imparato in un modo sbagliato, avevo scelto lei per le ragioni sbagliate, lei era carina, però non era una brava insegnante di karate perché non avevo analizzato bene, non avevo veramente, questo è stato uno shock incredibile per la mia mente. E quando ho imparato che hai bisogno di un insegnante, un anno dopo, poi dopo ho incontrato il Lama. E quindi la cosa è che quando ho incontrato il Lama, ho fatto questo corso con Rinpoche, un intenso corso di Koppar con Lama Zopa Rinpoche, è stato uno shock, è stato uno shock culturale incredibile. C'erano tutti questi hippie, avevo fatto tutte queste cose da hippie 10 anni prima, era uno shock per me, perché io sapevo quello che ho trovato, avevo trovato finalmente quello che cercavo e mi è piaciuto tantissimo, mi piaceva la Maeshe, non potevo fare a meno di amare la Maeshe. E quando ho fatto un mese di Lamrim con Lama Zopa, veramente, finalmente posso capire lui. Noi abbiamo fatto un mese di ritiro di Cerrese e tutte queste visualizzazioni di Cerrese, questo Buddha maschile, non volevo visualizzare, io visualizzavo Cerrese come una femmina, ero veramente una femminista radicale, era così forte nella mia mente, poi ho lavorato questo, comunque non potevo fare a meno di amare la Maeshe. Ho sentito, sentite la parola, sentivo la parola guru. Lama Zopa dice se ne tiene anche le bibite, una pulce nel mi piaceva la Maeshe, non potevo fare a meno di amare la Maeshe, però sentivo la parola guru e lama, dice oh, non voglio il guru, non voglio il lama. E quindi quando ero veramente una lesbica radicale, eravamo molto seri e quindi eravamo lesbiche radicali, andavamo nell'estate e potevamo essere arrestate nel 1972, qualcosa, 74, comunque il punto è che adesso mi ricordo che stavo dicendo, la Maeshe era veramente difficile per me, non potevo fare a meno, mi piaceva tantissimo la Maeshe. Poi sono andata a Melbourne dopo che ho preso il rifugio, questo è il mio sentiero e io praticavo tutti i giorni. A un certo punto finalmente ho capito, si è cliccato la mia scintilla e dice non ti dice, ho il guru adesso. L'ho dovuto dire sottovoce. È qualcosa come se è scoccato nella mia mente, non sapevo, però avevo fatto tutti i lavori che loro. Ho cercato sulla sua reputazione, ho analizzato i suoi discepoli, ero stata veramente impressionata nel vedere i suoi studenti. Quando ero al Cerrese Esito, c'erano una coppia di 10 cose, era veramente un grande, bravo, veramente un modo potere di vedere i discepoli, quello era veramente molto potente. E ho fatto tutto quanto, ho analizzato i suoi discepoli, ho incontrato il suo discepolo principale, non potevi essere impressionato dalla Mazzabra, lui è veramente un grande indicatore che la Maeshe deve essere un insegnante decente, quel cui ho fatto il lavoro, non ho pensato in quel modo, però è quello che dicono. E quindi durante il periodo così, man mano, mi sono collegata, connessa, ho pensato la Maeshe è il mio maestro, e poi dopo sono andato l'anno successo, ho fatto un altro corso, volevo un incontro con lui. E quindi gli ho informato che lui era il mio maestro, non so che bisognava chiedere, essere molto rispettato. E dice, sì sì, lo so benissimo, il punto è quello che voglio dire è questo, che il momento in cui ho creato questa connessione con l'amo, ho fatto l'analisi e mi piaceva, è come se l'avessi richiesto, però in quel momento, quando è quello che ho fatto, in quel modo che mi dice, quando voi scegliete un maestro per tutti, date a lui il permesso di mostrare, date il permesso di entrare che vi possa mostrare. E quindi successivamente dopo ho imparato, quando ero a Londra come monaco, si faceva il Kung Fu, a quel tempo ho analizzato veramente l'insegnante. E c'era E su questo maestro Mr. Lee era un buddista cinese. Ed ero una monaca, ero a Londra ed ero 42 anni, lavoravo per Visual Publication e lì volevo fare le arti marziali ancora, e quindi veramente impressionato, lui era buddista, era veramente impressionato da questo insegnante Kung Fu, e ho fatto tutte quante le mie ricerche ed era veramente giusto, quindi ho analizzato siccome questo è il punto, immaginate se era stata, andavo a vedere che avevo le potenzialità di Kung Fu, non mi avrebbe chiesto vai di qua in questo club e cominciare a fare Kung Fu, no, vedete, quindi io devo essere, volere il suo Kung Fu, esattamente esattamente quando ho incontrato la maestra, volevo quello che la maestra aveva, volevo questo, ho riconosciuto la Mazzoppa 10 anni dopo come mio guru. Non sapevo che avevo dei sogni vividi prima con la maestra, ho analizzato su lui, non mi piaceva soltanto, mi piaceva tantissimo, e poi ho deciso dopo 6 mesi che erano insegnati, sono tornato indietro a Giarrese, ho detto non sapevo che lui dovevo chiedere, non neanche ho detto, oh, ero troppo orgoglioso, non gli ho detto guru, ho detto lo rispettavo, e lui ha capito cosa, sì lo so, lo so cara, e di base ho dato a lui il permesso di mostrarmi, e non il Kung Fu, non qualsiasi altra, ma la mia mente. E quindi volevo questo. Lui poteva vedere che lo voleva. Il proprio primo incontro mi ha cominciato a incontrarmi, a mostrarmi la mia mente. E mi ha fatto stimolare della rabbia. Ho fatto tutto questo lavoro. Avevamo una compagnia di pubblicazioni. Ho fatto il Wish for Feeling con Denjisan. L'ho fatto, l'ho scritto. Sono andato in aeroplano, gli ho portato dal mio lavoro, l'ho presentato alla maestra e c'era una monaca che nel centro, lei non aveva fatto niente, lei mi ha detto oh grazie per aver aiutato le mie monache, ho detto scusa, lei ha aiutato me, ma capito, era già lì la maestra, mi stava mostrando la mia mente, proprio perché gli ho dato il permesso di farlo, capito, guarda, voi scegliete il vostro, è bene che scegliate giusto, come diceva Poca Rinpoche, cioè voi scegliete bene il vostro, perché dovete diventare come lui, è la mia, questa è la mia citazione preferita di Poca Rinpoche, cioè questo è il mio primo incontro che ho avuto con la maestra, quindi il duro lavoro è cominciato, e lì ho dato il permesso al Lama di mettere il suo naso nella mia mente, di mostrarmi tutta la mia spazzatura, avere il guru, stare ai piedi, non sono mai seduta ai piedi della maestra, lui mi ha mostrato la mia mente, questo è il suo lavoro. Lui mi ha mostrato anche con Mr. Lee, che sono stato 6 volte alla settimana perché sono una fanatica, e Mr. Lee mi sapeva che volevo il suo Kung Fu, sono andato 6 volte alla settimana, ed ero io e 14 eravamo dei fanatici, noi andavamo a Chinatown per avere quel io già avevo 42 anni, andavo semplicemente, andavamo a fare il Kung Fu tutte 6 volte alla settimana, poi dopo uscivo con tutti quanti i ragazzi, eravamo 3 studenti fanatici di Mr. Lee, e dice sapevo benissimo che volevo andare al Kung Fu, e lui mi urlava dietro ed ero completamente orgogliosa che lui mi urlasse, ero veramente onorata che lui mi, quindi dovete scegliere il maestro perché gli date il permesso, e potete vedere che lui la maestra voleva che volevo guardare la mia mente, e quindi ho avuto un po' di periodi di controllare il mio comportamento, avevo difficoltà nel meditare, tutto quello. Volevo quello che lui mi poteva dare, quindi ho cominciato a dare, è stato difficile, proprio lì mi ha scioccato completamente, e quindi poi ho fatto il mio ritiro di Vajrasattva, infatti 3 mesi sono andata a Copan, e quindi la Mazzoppa mi ha dato i voti, e mi ha dato l'ordinazione, e io pensavo che me lo dice la Mazzoppa, però mi piaceva la Mazzoppa, però non era ancora il mio insegnante, però la maestra, quando gli ho chiesto di farmi diventare monaca, chiedi alla Mazzoppa, mi sono sentita insultata, non proprio insultata, un pochettino, quando ho visto la maestra in cucina dopo, e se mi dai, detto la maestra, mi dai, ma la Mazzoppa è qualificato per dartelo, e quindi comunque ho avuto questo nome, mi ha dato questo nome, poi mi ricordo dopo quando sono entrata in Copan, sono andata subito nella pubblicazione perché volevo pubblicare, disegnare, è sempre quello che ho sempre fatto quando ho incontrato il Dharma, quello è quello che io volevo fare principalmente. Studiare era veramente meditare, no, non essere ridicolo, ma volevo lavorarmi piace l'azione. Volevo diventare monaca, avevo già mollato il sesso, sigarette, droga, divento monaca. E quando ero 13 sono in mia chiesa, volevo diventare, lasciami essere monaca come Madre Teresa. E quando mi sono messa a piangere, quando lei mi ha detto no, 20 anni dopo lei si è messa a piangere che sarei diventata una monaca buddista. Questo volevo sapere, quello che io volevo dire, volevo diventare, e quindi lavorare su questo, e quindi ho fatto questo, quindi ero completamente in viaggio. E Nick mi ha chiesto se volevo lavorare per Wisdom. È chiaro che lo volevo fare, io devo essere il boss. Comunque ecco, questo è il grande shock, questo è lo shock più grande per me, perché quando ho fatto il mio ritiro di Vajra Sati, ho avuto un appunto da Nick Rebush, ho fatto tutte quante le ricerche, ho organizzato la pubblicazione, tutti i libri, tutto, ero veramente molto contenta, e quindi avevo assunto il fatto che sarei diventata la direttrice, ma non ero arrogante, pensavo era logico. E dopo il mio ritiro ho avuto una nota da Nick, ha detto fantastica, l'ama ha detto che Robina può essere la segretaria. Momenti svenivo, non mi ricordo, ho detto con me stessa, poverino Lama, non capisce quello che ho detto a me stessa, capite il mio punto? Il punto per me è che questo è veramente un insegnante, non ho mai ottenuto quello che volevo, niente nelle relazioni, nel lavoro, non ho mai, volevo diventare una vittima, io assolutamente non volevo diventare una vittima. Anche l'ama che dice grazie alle altre monache, ma perché in qualche modo ho avuto una gran fiducia, lui anche se mi picchiava mi sentiva, questa è la cosa più scioccante, l'insegnamento pazzesco, non potevo credere che avesse fatto questo. E quindi sono andata in Inghilterra, naturalmente non avevo niente a che fare con il segretario, naturalmente era il direttore, non sapeva niente riguardo le pubblicazioni, sedeva nel suo ministero, doveva essere direttore, non mi sono neanche, ho fatto tutto quanto io, non potevo neanche venire in ufficio, potete immaginare che lui poteva essere il mio boss, cercavo di essere umile, ma non sapevo, facevo l'account, facevo i disegni, facevo le cose, lavoravo nella pubblicazione, ho fatto l'edito, ho fatto tutto quanto, ero molto brava a fare questo, però ero questa segretaria, però non ero naturalmente il povero Ciondo, non potevo neanche entrare in ufficio, comunichiamo qua o no? Facevo una gran fatica tutti i giorni, anche la cosa peggio, quando in quella lettera, quando Nick ha detto fantastico, tu puoi essere la segretaria, Nick aveva il nome di questa persona che era il direttore, ed era un nome civitano, ed era americano, aveva 2000 miglia lontano, ed ero veramente, in quel momento mi sono arrabbiata così tanto, molto più, volevo picchiare tutti quanti, volevo tagliare la pesadina e buttarla ai cani, non potevo credere a questa persona, chiunque fosse, non potevo sopportare il nome. E quindi quando sono andata al centro, sono andata dentro, ho preso sopra e lui cercava dietro, non potevo sopportarlo, e poi gli lanciavo delle tazze di tè addosso. Adesso sto confessando, la maestra era veramente molto gentile a sopportarmi, e io sarei buttata fuori dal centro, sono stata lì per 10 anni. E poi dopo 2 anni ogni giorno piangevo, alla fine della giornata piangevo, facevo le mie prestazioni di 35 chiedendo alla Maiese che mi togliesse questo dolore, perché la Maiese sapeva quello che aveva. Ecco perché hai bisogno, nel mio essere non voleva farlo, non potevo sopportare, stavo diventando, urlavo perché nel vedere il mio orgoglio e la mia arroganza, non era, però sono rimasta attaccata, e dopo 3 anni mi sono svegliata e non l'ho più odiato, ero completamente in mia attitudine, non lo so spiegare, anche se ero una maniaca e gli buttavo delle tassi di tè addosso, in realtà stavo veramente praticando, e la Maiesce vedeva che lo stavo facendo. Sono così grata alla Maiesce. La Maiesce era lì in quel tempo e voleva usare il telefono, l'ha fatto venire e mi ha detto, mi ha fatto uno scherzo, non lo odio più adesso. E l'ama mi ha preso la mia faccia e mi ha dato un gran bacio. E questa è una, ecco perché mi piacciono i miei amici in prigione, perché loro stanno praticando. Ecco perché mi capiscono, perché io sono una maniaca, io non dico che voglio seguire il mio comportamento, anche se c'era un altro direttore, ho perso la maggior parte di tutti quanti i miei lavori, sono stata licenziata quasi tutti i lavori che facevo, però continuo a perseverare. E anche un altro direttore di Wisdom, adesso mi ricordo cosa, e questo è un po' imbarazzante, questa storia qua. Non l'ho mai detto per gli anni, questa storia qua. C'era Nick, era il mio boss, un'altra volta. Nick era il mio boss. E lui era il boss in quel momento. Ho fatto tutte quante le mie cose, ma ero torturata. Era anche Nick. Non è una persona, non conoscetemi, Nick, non ha importanza. Lui, non, ero troppo, la mia presenza era troppo pesante per troppo dominante la mia presenza per lui. Lui mi ha detto, io non ce la faccio, non posso fare il mio lavoro con te, devi andare via. No, non vado da nessuna parte, scusa, ero completamente devastata, avevo veramente lavoravo 60 ore alla settimana, lavoravo veramente, ero completamente dedicata a cercare di lavorare sulla mente, cercare di osservare il mio comportamento, cercare di accettare Nick, che era il direttore ed ero il editore, ero il direttore editoriale. E non ho mai avuto un'idea. E poi sono andata in India, sono andata negli Stati Uniti, ho avuto un incontro con la Lama Rinpoche e gli ho detto tutti quanti il dramma che avevo dentro, tutte quante le sensi di colpo, tutto come mi sentivo danneggiata. Ho scritto questo per una pratica di purificazione, non gliel'ho mai detto niente di guarda Nick, e ho avuto una nota da, e questa nota ha detto dalla Mazzapa, neanche il mio nome, tu di a lei che lei, se vuole purificare, deve visualizzare il Nick sulla sua testa che fa la pipì e fa la cacca, ti sperimenti una grande beatitudine. Questa è la mia speciale e pratica segreta e speciale. Ci sono venuti 10 anni per riconoscere la Mazzapa. A quel punto non era ancora mia, però l'ho riconosciuto dopo 10 anni che era sempre dietro la maestra. E questa è la cosa interessante. In un certo senso non avevo mai dato il permesso di mostrare la mia mente. Quindi, però sapevo che dopo il mio ritiro di Vajrasattva ho avuto questo sogno vivido. Ero in Nalanda, stavo facendo la pubblicità per Nalanda, ero lì in questo sogno vivido, ero nei rovini di Nalanda, l'ho conosciuto poi il Lama dopo, e quindi tutti quanti gli studenti erano lì, la Mazzapa era fuori e mi ha chiamato e ha messo il testo sopra una testa e i vestiti di monaci e mi ha detto di seguirlo. Ho detto qualche cosa, che ho avuto questo, questo è il lama che ti porta all'illuminazione, wow, questo è veramente, non ero messo, forse la Maiesha e la Mazzapa forse sono la stessa cosa, hanno soltanto dei nomi diversi, però sono la stessa cosa. Sapevo in quel momento, 10 anni ci sono voluti per lavorare, praticare, 10 anni veramente ho dovuto lavorare, veramente praticare, ma anche offerte nella mia mente. E quindi dopo che ho finito Wisdom, che sono stata licenziata un'altra volta, Nick mi ha licenziato 2 volte, la prima volta non sono andata, mi ha licenziato per 2 volte, non seguite il mio esempio. Ho detto, la Maiesha, quando un'altra tempia era completa, piena di stress e emozione, stavo dicendo quanto ero terribile, come ero miserevole, come insofferente. Non c'è niente con il tuo cuore, è il tuo comportamento. Quindi come se io sono terribile, sono veramente cattiva. Quindi l'avevo detto che il mio cuore andava bene, però è semplicemente il mio comportamento che non andava bene. È stata una rivelazione per me, è stato veramente potente per me. E quindi quando ho finito di lavorare dopo Wisdom, ero in Australia e non sapevo assolutamente cosa fare, per cui ho fatto il ritiro di Padellamo con Rinpoche, e la Maosa era presente, aveva soltanto 2 anni e abbiamo fatto 5-6 settimane con la Maosa, la regalazione della Maiesha, e Mi ricordo, ho fatto questo ritiro con la Mazda Rinpoche e in qualche modo mentre ero seduto lì non sapevo cosa fare con la mia vita, mi ha chiamato e lì quando è arrivato uno shock per me, è stato in quella scintilla e tutto quanto è venuto insieme e lì mi ha detto che cosa devo fare, è lì che mi ha dato delle istruzioni e lì è come Michelangelo con la figura di Michelangelo e con la mano ho la visione di questo, no? È come la Mazda Rinpoche mi stava indicando vai a Sydney e insegna. Mi ricordo questa cosa, come se venisse da Dio. Qui ho cominciato a insegnare nel 1986, quando lui è diventato mio maestro, e lì è diventato mio maestro. La maestra non mi ha mai reso infelice. La Mazoppa invece è stato sempre difficile. La Mazoppa mi faceva una paura terribile. Lui mi insegnava, la maestra urlava con me. E non mi preoccupava questa cosa, la Mazoppa mi ignorerebbe. Lui ci fa incontrare e lì dice, generalmente lei va nell'ufficio, voleva una parola veloce, Robina è lì fuori. E lui mi ha ignorato compito 4 volte. Dice, mi dispiace. E quindi quando dovete analizzare bene se non mi dispiaceva che mi urlasse, non mi dispiaceva se la Mazoppa mi ha mostrato la mia mente, questo è il lavoro, non vedere che se hai delle cose da fare, no, ma dimostrare la tua mente, che vuol dire guardare le tue afflizioni mentali, ecco che è la causa dei tuoi dolori, questo è il lavoro del guru. E quello è veramente un duro lavoro e dovete avere fiducia, per cui dovete scegliere il vostro guru molto attentamente e quindi dovete essere pronti a fare il duro lavoro, non soltanto per i baci e gli abbracci, occasionalmente avvengono anche queste cose qua, quindi questo attisce il suo punto, hai bisogno del guru e la prima cosa più a livello semplice è che noi abbiamo un cuore umano, tutti quanti vogliamo l'amore, no? E questa è la e quello è il sentiero per me, abbiamo un cuore umano, non è una cosa intellettuale, dovete amare il vostro amore, dovete amare il vostro cuore. Adesso quando guardo Netflix ogni tanto c'è un programma riguardo degli scolari della scuola che adorano questa maestra, lei è molto dura, li spinge al limite, però la adorano. Ecco come deve essere la funzione del guru. Così non lo dimenticate. Alcuni si ricordano degli insegnanti alla scuola, così quello è il ruolo. Abbiamo bisogno che noi conosciamo, che ci conosce noi e che ci ama. Questa è la cosa fondamentale. Se voi conoscete, se voi amate quella persona, quali sono i benefici? La devozione, il vostro cuore è completamente aperto e siete capaci di sentire gli insegnamenti. Non è un qualcosa di intellettuale, e quindi la vera pratica quando la Maieci è morto adesso, però io parlo di lui come se lui fosse, perché lavoro con la mia impresa con tutte queste realizzazioni, e questa è la nostra pratica fondamentale. Voi fate la vostra pratica, visualizzate uno con il lama, e quindi lì questo è il vero guru, devozione al guru, praticate nella vostra mente, e quindi posso contare con 2 mani la persona i così personali che ho ricevuto sulle mani, capite, in realtà essere un po' ogni tanto schiaffeggiato ogni tanto, capite? Abbiamo bisogno di un detentore della conoscenza che ha un grande cuore e che voi imparate a sviluppare questa relazione nel vostro cuore. Questa è una funzione pratica del guru, è aprire il vostro cuore, non è una cosa intellettuale. Gli insegnamenti sono intellettuali, però la funzione dell'insegnante è di muovere il cuore e di mostrarvi se lui lo può fare, anche io lo posso fare. Abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di ispirazione. Non potete ottenerlo dal libro, non è possibile, avete bisogno di un cuore umano, questa è la funzione del vero del guru e dovete avere quel tipo di presenza, dovete scegliere molto attentamente, non dovete dare il vostro cuore a delle persone che non hanno senso, le persone vere poi dopo lo portano in tribunale, lo portano. Nessuno vi forza di avere fede in un maestro, siamo molto sentimentali e romantici. E poi dopo guardare questo qua, state veramente attenti a chi siete, state attenti a chi siete. Voi siete il boss, dovete essere le persone che camminano quando voi praticate, dovete essere voi stessi a scegliere, camminare sulle vostre gambe, è importante. Avete delle domande da chiedere? Non è che ci sono dei problemi con il discepolo e il guru. Avete delle domande riguardo a questo?
Could you tell us anything about a recent sexual abuse allegation recently? A reason?
Quelle cose che sono successe riguardo a riguardo qualche lama? Una domanda.
What do you think about the risk of undergoing such problems?
Di questo problema. Ho bisogno che tu parli in una domanda più chiara. Devi spiegare un pochettino qual è l'effettiva domanda.
How can we recognize when a given behavior is not in accordance with the Dharma?
Questo è che tu hai deciso che questa persona è il tuo guru. Hai deciso che questa persona è il tuo guru oppure no?
Let's put an example.
Esempio di una persona che sta dicendo che c'è una persona che si è
sexual abuse.
Ha sentito che l'ha fatto o tu sei sicuro che l'ha fatto o l'hai sentito che l'ha fatto? È vero o non è una speculazione? È detto che ha avuto abusi sessuali e quindi devi scoprire se effettivamente è vero oppure no. Il Dalai Lama è stato accusato dai cinesi e sarebbe, se fossero vero tutto quello che dicono che lui ha fatto. Quindi prima di tutto bisogna veramente analizzare se è veramente, se questa persona ha effettivamente fatto, ha abusato qualcuno oppure no. Lo sai bene di preciso, lo sai oppure no? Se la persona non è il tuo guru e sentite che qualcuno che si chiama guru sta abusando qualcuno, lo lasci andare, no? Sei d'accordo su questo? E quindi pensi ai tuoi affari, ok? E noi sappiamo che il mondo è pieno di persone pazze. Vi ho detto, questo monaco in America che aveva un centro diceva che è il guru, che ha tutti i suoi studenti, anche se era completamente un bugiardo cronico. Le persone piacciono, quindi bisogna stare molto attenti, ci sono molti matti nel mondo. Se ha senso per voi o c'è una domanda più specifica? Guarda, se tu hai scelto questa persona come tuo guru e sei veramente, hai fede in lui e quindi scopri che l'accusano di abusi sessuali su qualcuno, allora cosa pensi? Da quello è il tuo giusto, cosa pensi?
Think I will get in contact with the guru again and ask him for why. And how come something arose or asking for explanation.
Chiedere una spiegazione. È veramente abbastanza difficile, no, questa cosa qua. Cerchiamo di renderla più semplice. Dimentichiamo dell'abuso sessuale, queste cose isteriche nella nostra cultura. Adesso prima abbiamo sentito che il guru ha picchiato qualcuno. Allora, cerchiamo di rendere più semplice come un esempio. Il mio maestro di Kung Fu, ha detto, lui mi urlava dietro, non è un Buddha, non dico neanche questo, però quello che io so è che lui, avevo fiducia in lui, lasciate anche la maestra mi ignorava. Ignorare qualcuno è un comportamento rude, no? Però se io ho questa relazione con la Mazoppa e ho fiducia che lui vuole la cosa migliore per la mia mente, quindi ho fiducia in questa è la sua specialità, se questa è la sua specialità, questo è quello che io voglio da lui. Come Mr. Lai, io volevo il suo Kung Fu, lui mi ha spinto ai miei limiti. Anche ci sono i giocatori di calcio, il loro allenatore, siccome hanno fede nel loro calcio, non hanno assolutamente problema se l'allenatore li urla dietro, la maestra li ignora o la maestra li urlava dietro. Se non avevo fiducia nella loro conoscenza e veramente volevano una cosa migliore per me, mi sarei sentita molto nervosa. Però avevo analizzato, ero fiduciosa e quindi sapevo esattamente che quello che loro facevano era stata la cosa migliore per la mia mente, non avevo assolutamente il suo problema. L'abuso sessuale, diventiamo isterici quando sentiamo questa cosa qua, però è semplice, non posso andare in questa direzione, no. Quindi tutte quante le cose, quando parliamo dell'attitudine, è veramente un'attitudine mutata, avere una visione pura, questo non è facile per noi. Per esempio il senso Dalai Lama è veramente buffa quella sua storia. Il culto era veramente molto famoso durante quel periodo, e lui era la sua amministrazione, tutte le sue persone hanno costruito il portale, questo fantastico incredibile in Lhasa, e non volevano mollare, avere una nuova reincarnazione e perdere loro, e che il portale non veniva, e pretendevano che il culto era in ritiro, e quindi hanno finito così il portale. Partiamo di politiche qua, e quindi per molte volte la nuova reincarnazione era rimasta, però non era stata educata nel modo corretto, e quando l'hanno riconosciuto non voleva essere monaco, era completamente bello, per cui andava fuori con le prostitute e scriveva delle poesie bellissime. I tibetani non avevano, perché avevano una tale fiducia, e che sai, ma era Buddha, aveva una fiducia che il Dalai Lama era il Buddha, e quindi non gliene fregava niente quello che faceva, perché avevano incredibile fiducia. Questo è veramente un grande esempio. Andava con le persone per cui lo amavano, sapevano che lui era Buddha, lui sapevano che lui era questo, poteva fare quello che voleva. E però noi, nella nostra cultura, noi siamo così cinici, abbiamo tante persone abusate che sono in potere, sempre di più tante donne vogliono, sono abusate. Una delle mie sister, che è in Melbourne, è un avvocato che sostiene tutte quante le vittime dei preti pedofili. È veramente incredibile quello che hanno fatto, è veramente incredibile. Possiamo vedere nel mondo c'è tanta corruzione, c'è talmente abuso sessuale, perché siamo nel tempo molto degenerati. Però l'esempio di Sassu Dalai Lama, veramente, immaginate ora se il Dalai Lama si smonacasse e avesse una ragazza di 16 anni, penso il 99% delle persone l'abbandonerebbero, sarebbero completamente cercate, anche se non è legato, può avere, è una ragazza di 16 anni, quello sarebbe una cosa scioccante sentirlo. E sempre immaginate se vai in giro con i jeans con una donna di 16 anni, il 99% sarebbero terrorizzate. E questo è permesso, se non è monaco può avere una ragazza, non c'è nessun problema, no? È veramente molto, tocca, diventiamo molto isterici riguardo a questo. È chiaro, è giusto, ci sono le persone che sono state abusate. Dovete scegliere molto correttamente, molto bene, e cercare di avere fiducia nelle loro qualità, capisci? Questa è la cosa migliore che posso dire, e dipende da noi. Non essere sentimentali, questo, non dobbiamo seguire l'attaccamento, e quindi dobbiamo, tutti quanti i vari centri, ci sono molti geishi, e diciamo, ci sono talmente tanto attaccamento fra gli occidentali, sono fanatici. Tutti, quando andate nei monasteri, io perlomeno, dicono, se indossano, abbiamo queste immagini, queste, è mio guru, è veramente emotivo, è attaccamento fanatico, è una cosa veramente privata. E dico, ormai che sono i miei insegnanti, è una cosa veramente molto privata. Comunichiamo adesso? Cos'altro? Qui c'è la mouse. È appena arrivato.
Wondering if you recommend the timeline to check on your teacher. Normally, I would think maybe 3 years, the minimum, at least. No, I'm just asking if what. 12 years. Oh, wow.
Controllare per 12 anni prima di scegliere un maestro. Tu dovresti sapere, se tu alcune persone, un francese, uno studente francese, molte persone, nessuno hanno visto la Masao, va bene, hanno detto gli occhi sulla maestra, sapevano benissimo che era il loro maestro. Sappiamo che ci sono delle persone che non è mai variata la loro devozione, quindi per alcune persone funziona, però penso che dall'altro lato avete gli esempi di persone che analizzano per 10 anni e niente succede nel loro cuore, e non posso riconoscere nessun guru perché c'è un blocco, quindi possono essere estremi ed essere emotivi, e ci possono essere devoti emotivamente, e potete il vostro cuore anche per 22 anni potete analizzare, però è ragionevole analizzare, però ho analizzato sul Lama, non sapevo che analizzavo i suoi discepoli. Lama Zappa, il suo discepolo, era veramente un grande discepolo, e ci riesce. Da questa monaca, lei era un buon esempio, quindi era veramente impressionata dai suoi insegnamenti, dal suo comportamento, era impressionata e poi non sapevo molto le persone che stavano intorno, quindi ho analizzato, e quindi non posso dare una risposta semplice a questo. Dipende dalle persone, però perlomeno dovete fare un'analisi, non dovete seguire l'attaccamento. Questa è la cosa migliore che posso dire. Hai un'altra opinione? Dici la tua opinione.
You know, I think everybody has an opinion.
Io penso
so
che tutti quanti abbiano un'opinione.
It's not really relevant. My opinion?
La mia opinione non è rilevante.
It's very subjective, probably.
È molto soggettiva.
So.
Well, e tu hai avuto un insegnante quando eri ragazzo, hai analizzato cosa semplicemente gli è piaciuto all'inizio.
He was chosen for me by Lama Sobaramuja,
in the Oracle. È stato scelto per me dalla Lama Sobaramuja.
Well, I mean, he was the main reason why I stayed in Serra for so long. Because he was the embodiment of what I was studying.
Era la manifestazione di tutti quegli studi. E questo è un punto interessante, perché la Mazzapa ha scelto, però a un certo punto tu sei stato d'accordo.
From the beginning I agreed because of the connection. The karmic connection. I think many times it does happen. Automatic, you can't.
Automatico.
Yeah, for sure, for sure. Even before I even met him, like a year before I met him, I didn't know who he was, and he hadn't been chosen yet, but already I had very strong feeling, without knowing even who he was. Thank you for the question.
Grazie. Altre domande?
Ci sono delle persone a volte che mi chiedono se possono avere un guru che ha lasciato il corpo.
There are some people that are asking me if they can have a guru that is dead.
Mm-hmm. Come possono fare? E io non è che sappia, quindi chiedo per favore. Grazie.
How can they do? But I don't know. So this is my question. Non so cosa dicono gli insegnanti, però eccetera. Conosco molte persone che semplicemente amano la Maiese e non posso considerarlo come se quella persona vede un amore e ha una grandissima benedizione. Sì, per cui chiunque può essere il tuo guru, anche se è già morto, non c'è nessun problema. Non c'è nessun problema. Anche perché la funzione è che si muove il questo cuore, ti apre a dimostrare le tue qualità per diventare Buddha. Questa è una cosa straordinaria. Quindi, io quindi, naturalmente mi ricordo, io sono anche lui per il mio. Sono gruppa, però ho anche connessione con altri. Ho sentito il nome di questo lama Nyingma che si chiama Patron Rinpo, cioè di 100 anni fa. Ho sentito che era uno delle mie guide e immediatamente ho saputo che era. Ho incontrato uno dei suoi sonza che è Rinpo, cioè, e ho incontrato soltanto una volta. Sono andato da lui e gli ho offerto la carta e sapevo che era uno dei miei insegnanti, volevo conoscerlo. E lui era Patron Rinpo, c'era morto. Sapevo benissimo che era qualcuno che avevo, mi sentivo vicino a lui, quindi penso che non ci sia niente sbagliato su questo. Then how can we do to have the connection?
Cosa allora in questo caso che quindi grazie, ma come può fare una persona ad avere una connessione attraverso una foto, per esempio?
So, how it is possible for the person to have a connection just through a picture? Just with the picture.
You mean how can it happen or how do you make it happen? I'm sorry.
She doesn't understand how actually the person who sees the picture has a connection with that. Perché probabilmente l'ha incontrato prima, probabilmente l'ha incontrato prima. Magari nella forma di Lamaiese, per qualche modo, quella foto di Lamaiese ha stimolato la connessione con quella mente.
Sì, sì, sì.
E quindi con Padre Vicino non l'ho mai visto, ho visto soltanto il suo nome e sapevo che era uno dei miei e mi sentivo connessa. Ma ovviamente l'avevo connessa prima. Questa è quella persona ordinaria.
Sì, questo è chiaro. Quindi questa persona può andare sotto la foto e chiedere per favore puoi diventare il mio guru, sei il mio guru, ti riconosco, ok?
Per favore. So she said that this person can go in front of the picture and request the picture, can you be my guru? Non c'è bisogno di questo. Questo è un modo formale, ma quando lo sai, lo sai. Non hai bisogno di fare questo, semplicemente lo tratti come tu. Apri il tuo cuore e incomincia a praticare. Cerchiamo di essere diretti. penso in questo modo. Altre cose? Altre domande? Avete altre domande? Possiamo finire presto adesso. No. Non ci sono delle altre domande. Naturalmente potete avere molti maestri.
And I have another one. Thank you very much. Ci sono delle persone che io sono qui residente, quindi conosco varie persone. Qualcuno mi ha detto: senti, io ho un guru, no? Però lo vorrei cambiare e prendo un altro, capite? Cioè il guru radice, no? Però siccome ne volevo un altro, lo volevo cambiare, no? Ecco, io dico, ma non so mica io, cioè a volte mi fanno delle domande che io veramente non so. Come si fa? Si può cambiare così? Cioè, voglio dire, uno che c'ha un guru, aspetta un momento. Uno che c'ha, just a moment, please. Uno che c'ha un guru radice, no? Che l'ha scelto, è stato attento, è quello. Poi dopo è quello, o si può cambiare con altro? Cioè, come si fa? Ha capito?
So,
thank you.
There are some people that have asked me, I live here, I'm a resident here, you know, and so I know some people, that they came to me and they said, I have chosen a guru, but now I want to change it. I want a different one. So what can we do in this case? Yes, which kind of advice we can give to these people, yes. It's just like I have one root guru, but now I don't want to stay with this root guru, I don't want this guru anymore, I want another one. I want a different one. La prima cosa che dovrei chiedere è fare delle domande, perché cosa vuol dire guru? Quando eri diventato tuo guru, hai preso iniziazione, hai preso voti, cerca di sentire cos'è il background di questa persona. E quindi questo succede, Giuseppe, la domanda è molte persone sono venute negli anni, che sono andate in centro, sono da diversi posti, le persone in diverse tradizioni hanno veramente dei problemi, scoprono che il guru ha fatto delle cose immorali e quindi veramente un trauma per le persone, quindi dipendenza dalla persona. Per esempio una monaca che ha preso iniziazione di Manu da che è stato accusato di abuso, il consiglio che io ho dato a lei non è semplice una parte del consiglio che gli ho dato è in relazione agli insegnamenti di Vajrayana, e lei sapeva benissimo questa è veramente una definizione molto rigida, l'istruzione di vedere la visione pura e di avere sempre una fede pura nell'insegnante per il suo beneficio. Un'altra persona così devo chiedere più, perché non so come, mi devi dare più idee, perché non posso dare una risposta definitiva per tutto. Devo avere più informazioni riguardo qual è la storia. Quindi se tu mi dici, se loro dicono hanno preso Manotara Yogatanta, un Bodhisattva del Tantra, hanno preso rifugio, allora ho veramente una discussione molto seria con loro. Quindi vi do il mio esempio, per esempio, di condotta sbagliata del guru. Quando il primo centro dove ho lavorato con la Maheshe, l'Istituto Manjushri in Inghilterra, Lama Geshe Kalsa Gyatso era un discepolo di Lama Zopa, avevano tutti quanti lo stesso guru radice, e la Maheshe l'aveva indicato come maestro residente. Poi, cosa è successo? Che questo Lama, c'è stato un grande scisma nel centro, e questo Lama ha preso il centro, e quindi e poi il secondo anime ha preso questo centro, e poi dopo è andato completamente contro la Maheshe, e poi le cose sono successe dopo di questo. Ma di base io avevo preso iniziazione da questo lama, e ho preso iniziazione da questo lama, che vuol dire che l'ho visto come guru, l'ho preso i voti dei tanti, i voti bodhisattva, anche di quanti altri, ed era uno dei miei maestri, uno dei miei guru, e quindi volevo praticare con tutti quanti, vederlo come una manifestazione della mente di Buddha. Questa è la pratica, quando prendete i voti, la pratica di base, quello che chiamo una visione pura, che non è facile se non avete sentito gli insegnamenti. Quindi per me è stata la logica di quello, era molto chiara. perché questo è successo e quindi è andato contro la Maiese, ha preso il centro della Maiese. Questo è veramente un esempio difficile. Ho cercato di applicare gli insegnamenti che mi erano stati dati e per me erano veramente logici, e quindi ho detto, prima di tutto non era un'esperienza piacevole, la mente era veramente dispiaciuta perché questo lama aveva preso il centro di la Maiese, c'era un grande scisma fra gli studenti, e siccome avevo preso iniziazioni e mi ero impegnata di essere mi sono forzata di essere un suo discepolo. Quindi il punto è questo, e dobbiamo imparare questo, capire questo. Non l'ho visto per più di 30 anni, non sono più tornata, però nella mia mente ho deciso, e questo per il mio beneficio, e quindi ho deciso che fondamentalmente quello che dobbiamo cercare di fare è di avere meno attaccamento, meno nevrosi, meno attaccamento, meno felicità, più santità, più chiarezza, fondamentale, quindi più chiarezza, più saggezza. La scelta che avevo di trovare dei difetti in quella persona, di essere arrabbiata, essere dispiaciuto, o decidere, non sono chiaravigente, non posso assolutamente vedere quali sono le sue ragioni per fare questo, però quando voi sentite negli insegnamenti di Bodhisattva, per esempio, sentiamo tutte quelle descrizioni di cui parliamo domani mattina, nel sentiero del Bodhisattva, è abbastanza incredibile. Nel momento in cui arriviamo al piccolo livello di Bodhisattva, veramente siete già una persona speciale, siete al di là completamente delle afflizioni mentali, magari non avete realizzato la verità, però magari avete realizzato la verità anche, potete manifestare la tua mente in molti corpi, però siete veramente una persona straordinaria. E il Bodhisattva, fondamentalmente, siccome sono andati al di là delle afflizioni mentali, è veramente un livello radicale, perché hanno questa compassione senza paura per gli esseri senzienti, hanno anche i voti di Bodhisattva che dicono è corretto danneggiare gli esseri senzienti, anche rompere un altro voto se per quella, è per la salvezza di quella persona. Non è comodo per noi, abbiamo degli attacchi di panico soltanto quando capiamo gli insegnamenti di Bodhisattva, possiamo, dobbiamo usare la possibilità che ci può essere una persona che è andata al di là delle afflizioni mentali, è andata al di là delle nevrosi, ha realizzato la vacuità, è un Bodhisattva che è molto bello, figuriamoci, è proprio per questo, ha questa visione a lungo termine, quindi può vedere quello che stanno facendo, e potete vedere la persona che è una così, allora è completamente logico che dice che Sanghiasso potrebbe essere Buddha, può essere un Bodhisattva. Io non sono chiaravigente, non posso dirlo, per quale motivo proteggere la mia mente dall'essere afflitta e lasciarlo lì e tornare indietro e tenere la mia mente pure, ringraziarlo per i suoi insegnamenti e dire che la manifestazione del Buddha per il beneficio di essere sentente, che è molto meglio per la nostra mente, questa è la cosa migliore. Il mondo non approva questo, vogliono essere politiche, vogliono indicarlo, vogliono portare in tribunale, questo. Io proteggo la mia mente e non sono chiaravigente, non posso dirlo, non posso dirlo. Sanghiasso non è Buddha, esattamente come il sesto Dalai Lama, i tibetani non ne fregava niente quello che faceva, sapevano che lui era Buddha, avevano una fiducia. Questo è veramente un insegnamento molto potente, non è comodo per la nostra mente, perché noi crediamo a quello che vediamo, quella persona è malvagia, quindi voglio proteggere la mia mente, quindi sono andato via, non ho mai criticato lui, non ho mai criticato gli studenti, quello è stato veramente l'essenza della risposta. E quindi voler trovare dei difetti, vogliamo essere tristi, vogliamo essere se loro sono presenti, se sono pronte, io do questo senso. Se lui ha sentito questo guru e non sono discepoli di questo di guru, e questo dice dagli un pugno nel naso e dagli un calcio nelle palle, dipende che tipo di relazione c'hai e vai via. No, ma t'ho trasletto. Io direi queste persone noi siamo tutte quante donne, dice questo qua mi sta abusando di me, io gli do delle calci nelle palle e poi dopo questo qua era qualcun altro, cioè, non sono stati gli italiani che hanno abusato, tutte quante vogliono saltarvi addosso. Bisogna essere veramente molto forti. Quando ero una lesbica radicale, la mia politica quando ero in Irlanda, non stavo seduta lì come un topo, come cercavo di dire. Avevo una politica che se gli uomini dicevano qualcosa nelle strade non era politicamente incorretto, avevo gli occhi, i capelli lunghi, qualsiasi uomo mi diceva deve gli avrei dato il calcio nel palo e gli avrei urlato. Cioè, era un comportamento perfettamente giusto. Ogni singolo uomo è stato un greco che è venuto dietro, mi ha picchiato indietro. E detto, bravo, bravo. Sono stata impressionata dal suo coraggio. Ho preso il potere nelle mie mani. E invece andate via. Se il guru un altro, non picchiate il vostro guru nel naso. Comunichiamo? È chiaro? Allora pensiamo tutti questi monti che siamo stati qua, in queste semi che abbiamo messo nella nostra mente, sono meravigliosi, tutti questi insegnamenti possono crescere nella nostra mente, possiamo avere una grandissima, come possiamo eliminare la nostra sofferenza, smettiamo di danneggiare gli altri, essere di beneficio per gli altri, ecco queste sono le nostre potenzialità, in altre parole, essere, fare quello che dicono i nostri lama, cerchiamo di mai sviluppare neanche per un minuto le visioni di storia per il nostro prezioso sicuro e con fede e rispetto vedere che solo le loro qualità e che ci possono dare tante ispirazioni nel nostro cuore. Pensiamo al cena che abbiamo parlato della vacuità, pensiamo alla cena in un modo diverso. Non dovete credere a quello che vedete, la cena viene dalla vostra mente, c'è un'esistenza intrinseca, dovete vederla come beatitudine in etere, tutti quanti gli esseri universi, tutti quanti gli esseri di spiriti, di Buddha, Bodhisattva, immaginate che fate l'offerta a tutti quanti. Grazie. No, we... Tonight we. There is a party. Somebody is going to take you somewhere. And then they will come to take you. So, yes. Dove fate I vostri compiti? Se voi svegliate la mattina, per favore. Per favore, siate contenti di non essere ancora morti. Questo è l'ultimo incontro che avremo domani mattina. Grazie a tutti quanti.